Sono più di 40 anni che sono nel calcio e ogni anno vengono esaminati gli episodi a favore o a sfavore di questa o di quella società. Devo dire che metaforicamente noi oggi siamo la lepre, e quindi la lepre deve essere capace di schivare anche i colpi dei cacciatori, no?
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ragazzi, ma qui c'entrano poco bravi o cattivi arbitri. Qua è inspiegabile come non abbiano visto la gomitata.
Non voglio entrare in polemica, non voglio entrare in queste considerazioni capziose, dico solo che dalla mia c'è l'esperienza, poi lungi dal pensare che l'Inter possa essere condizionata da favoritismi. Non sinceramente ho colto da parte della critica un sentimento del genere, ma rimarco ancora una volta come invece i meriti siano frutto del lavoro fatto da una squadra che ha alle spalle una società forte.
Nazca, che ha annullato quel gol, anzi il secondo gol a Ken per la manata sul difensore, è lo stesso che non ha visto la gomitata di Bastoni, quindi secondo me Nazca non sta in buona fede.
O meglio le critiche devono investire l'intero mondo del calcio italiano. Io credo che l'introduzione del VAR sia stata invocata ed evocata da tutti. Il VAR non è stato preso come lo strumento per debellare definitivamente gli errori degli arbitri, ma semplicemente per ridurle, e da questo punto di vista credo che il primo obiettivo sia stato colto. Se la soggettività esiste, esiste anche l'errore, e sono certo invece che alla fine della stagione la squadra migliore vincerà il campionato.
Adesso pensiamo male non solo dell'arbitro ma anche del VAR, quindi raddoppiamo il pensar male.
Posto che potete, anzi dovete, se ne avete voglia, mandare i vostri WhatsApp vocali 349-238-6666 oppure farvi vivi, farvi sentire 800-24-0024. Voglio chiedere subito al mio amico Fabrizio Biasin quanto si sente lepre.
Ciao Carlo, lepro 8 più che lepre, cioè la lepre è, se hai 7-8 punti di vantaggio ti senti una bella lepre, così invece sei appena con 2 punti di vantaggio sei appena in fuga.
Quindi. Sì, però ci sono i cacciatori che ti vogliono impallinare.
Come giusto che sia, come è normale che sia, se poi fra 2 settimane ci sarà davanti la Juventus, diventerà lepre la Juventus e ci saranno altri cacciatori. E
sì,
dopo deve
farlo. Cacciatori non mica solo quelli sul campo, quelli, anche quelli che stanno in giro, lo sai benissimo.
Ah,
non
dici
fare
che c'è un po' di polemica extra campo.
Ma
no.
Tu cosa dici?
Ma io non la sto percependo questa cosa. Tu dici di sì.
No, io dico di no, dico che comunque le illazioni, ce le lasciamo volentieri a tu che sei esperto di social, a Fragolino 69 o a Pinco Palla 41, però no, ti dico, sai, ci si dice Marotta come Galliani, un grande dirigente di lungo corso e di chiara fama, questo è vero, è suo merito, finisce qui. Poi,
posso dire una cosa sul povero Nazca? Il povero Nazca che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, è evidente. Però un conto è sbagliare, un conto è essere uno che sbaglia apposta. Cioè, se veramente Nazca fosse uno manovrato dall'alto, ma secondo te assegna un rigore al 99?
Ma è quello che ti dico io. Cioè, lì la prova sta nei fatti. Cioè, se ti danno un rigore contro, che non è un rigorone, è un rigore da VAR per l'appunto.
Allora, ma è un rigore, però non se n'era accorto nessuno. Se tu sei in qualche maniera manovrato, fai finta di niente, a 2-1, tutto ti saluti.
Sì, ma in tutto questo cosa ti ha dato più fastidio, Fabrizio? Da osservatore interista, cosa ti ha dato più fastidio?
Non ho capito, scusa.
Cosa ti ha dato più fastidio in tutto questo casino?
Ma l'idea che in questo momento il primato dell'Inter sia in discussione e non si stia guardando a tutto quello che è successo nella prima parte della stagione, cioè io penso che ci sia una squadra in questo momento che ha dimostrato di essere quella che, non vorrei esagerare, però a me sembra la squadra che gioca il calcio migliore in Italia, credo anche per distacco, credo che il più 35 di differenza reti non sia frutto delle decisioni arbitrali ma di una resa sul campo notevolissima. Credo che ci sia una grande Juventus che nonostante i suoi limiti forse di gioco che qualcuno mette in evidenza sta facendo una stagione meravigliosa, ma l'Inter ha messo 48 punti su 57 e ripeto, non sono frutto del caso.
Non caso. Però sarai d'accordo con me che se in questo girone d'andata l'Inter merita 9,5, 10 se lo prende la Juve perché è più debole e ha fatto una prima parte di campionato probabilmente oltre le sue possibilità. Sarei d'accordo con me?
Io credo che siano 2-10, non credo che sia una meno dell'altra, perché tu dici l'Inter è più forte, però dobbiamo sempre ricordarci che l'estate scorsa l'Inter ha perso una marea dei giocatori che hanno giocato a finale di Istanbul e non sembrava tutto così automatico. Poi la stagione è iniziata, Inzaghi ha messo in campo una formazione che ha reso tantissimo e allora ci è sembrato tutto normale, ma non era così scontato che l'Inter fosse la più forte, perché io credo che a inizio stagione in realtà Inter, Juventus, Milan e Napoli, almeno queste quattro, siano partite con la volontà e l'idea di vincere lo scudetto.
Sì. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, stavo ascoltando con attenzione l'amico Biasin.
Amico Biasin.
Ciao Pier.
Ciao. Io resto dell'idea, ma anche tu, lo diciamo dall'inizio, che l'Inter è quella che ha qualcosa in più. Stavo dicendo che se l'Inter merita 9,5, che ha fatto un grande girone d'andata, il 10 lo do alla Juve perché è andato oltre i suoi limiti, semplicemente questo, mica altro.
Sì, no, ma la Juve, allora, sono due eccellenze. I punti del girone d'andata sono da record, no? Quindi per tutte e due la differenza l'hanno fatta fino a questo momento dei piccoli dettagli, ma insomma il campionato è assolutamente aperto, contendibile ed equilibrato, e sì, io do un voto altissimo a tutte e due. È chiaro che delle due mi sorprende di più la Juve perché avevo qualche dubbio in più e perché secondo me quello che si è visto oggi, la cifra tecnica, come avrebbe detto il maestro Sandro Ciotti, dell'Inter è stata superiore. Però attenzione, perché la Juve sta crescendo tanto. Sono d'accordo con te sul fatto che i meriti della Juve debbano essere sottolineati. Allegri ha fatto per me un lavoro straordinario, mi fa anche umanamente molto piacere perché credo che sia stato criticato da alcuni, non da noi, in una maniera veramente becera.
Sì.
E secondo me non se lo meritava. Detto questo, poi la pessima Champions League di un anno fa è sotto gli occhi di tutti, il fatto che lui stesso si aspettasse nei primi anni di ritorno alla Juve di fare meglio, insomma, voglio dire, come tutte però, le persone, è un essere umano.
Il fuoco amico è quello che più sorprende in tutto questo. Però ragazzi, volevo fare una digressione approfittando del fatto che è arrivato anche l'illustre interlocutore che vi sto per presentare, per farvi sentire
un giocatore di tennis,
esatto. Io voglio farvi sentire uno che lui conosce molto bene, che è Gianni Rivera, al microfono di Dario Ricci, che parla così.
Una fotografia di quel pomeriggio dell'Azteca?
Beh, la fotografia è che lui era convinto di riuscire a farcela perché erano passati in vantaggio, poi quando hanno visto che dopo il pareggio siamo andati di nuovo in vantaggio noi, loro hanno sì pareggiato, ma poi ho subito segnato il gol io e lui era lì nei paraggi quando mi è arrivata la palla che è stata decisiva.
Cosa lascia Beckenbauer al calcio mondiale?
Beh, un grande ricordo, il ricordo di un grande calciatore. D'altra parte sono morti Pelé, sono morti altri che sono stati grandissimi e c'è un ottimo ricordo, però piano piano quelli attuali devono lentamente far dimenticare gli altri.
No, ho aspettato Carlo Pelegatti che saluto. Ciao Carletto.
Sì, buon pomeriggio.
No, volevo approfittare della tua abilità oratoria, perché la grandezza di un giocatore, secondo me, è quando diventa unità di misura, cioè termine di paragone. Questo che ha parlato era Rivera, Baresi ha detto sì, ma mi ha sempre chiamato Franz, mi ha sempre detto come Beckenbauer, ma a me quel paragone metteva a soggezione. Io credo che Franz Beckenbauer sia e sarà sempre una unità di misura del valore di un difensore, di un giocatore di calcio.
dell'intelligenza, dello stile, della classe di un giocatore di calcio, oltre che della bravura. E io l'ho visto la prima volta a San Siro, c'ero, primo maggio 1968, perché tutti ricordano la partita dell'Azteca, ovviamente, sì, no? Sì, però io, Milan con Sepp Maier, Beckenbauer, Schwarzenbeck, io c'ero il primo maggio 68, semifinale di Coppa delle Coppe, Sormani e Prati 2-0, poi il Milan andò in Germania, a Monaco, conquistò, riuscì a tenere bene lo 0-0 e vinse la Coppa delle Coppe sempre contro l'Amburgo di Uwe Seeler, doppietta di Uccellino Amrin. Quindi io l'ho ammirato dal vero, dal vivo, ed era proprio la classe, l'eleganza, la correttezza, e quindi con un po' di malinconia, sì, perché non ho perso un giocatore del Milan, ho perso, certo, un appassionato come appassionato di calcio,
certo, Carlo, certo.
I ricordi arrivano e si affollano.
No, così ti ho aspettato, così hai fatto anche un po' di lezione a quel pischello di Biasin
a Roma, diciamo, sì. non so se
ma Biasin è nato ieri.
Ma io da Carlo posso solo imparare, e per me stare di fianco a Carlo è tutti i giorni una lezione, e infatti tutti i giorni sono di fianco a Carlo.
ti do una notizia bomba. Oggi Pioli's on fire ha lavorato con Cardinale.
Stiamo parlando di cavalli.
Esatto, stamattina alle 6 allo Chantilly.
Perché non ti seguivo più? Avevo smesso di seguirti per un'ora.
Biasin, sei intervenuto a proposito, perché c'era Genta che era praticamente la Claudia gli ha dato dei sali. Pardo era lì che diceva: Dio mio, penso sta notizia, che scemo che sono. E tu che mi conosci, e Pioli's on fire ha lavorato con Cardinale.
Com'è questa simpatia, questa fratellanza tra i due, Pardo? Ma come la vedi?
Siamo sempre insieme dovunque.
È bellissima, ma ti dico anche,
L'altra sera, no, ho avuto una piccola discussione con Zazzarone, no? Allora a pressing. Allora il giorno dopo mi chiama mio papà e mi dice: ah, ho visto ieri sera che hai avuto una discussione. E io ho detto: sì, ma cosa ne pensi tu di quello che è successo? E lui mi ha risposto: beh, Bellegatti è un grande.
a prescindere.
Così.
No, devo dirti che allargando il discorso, e lo dico da romano, il derby di Milano ha questa caratteristica proprio dell'immaginario, a parte una partita divertentissima da commentare, da vivere, perché poi c'è anche San Siro, c'è anche l'effetto San Siro che la rende, se possibile, ancora più speciale. Ma questo aspetto qui di una certa benevolenza reciproca, sì, pur nella rivalità, insomma, è un modo molto milanese, quindi mi piace molto, molto ironico, insomma, non si, raramente nella storia del derby si è andati oltre, ecco.
Sì, sì.
E allora, quindi questo ci sta. Su Beckenbauer voglio dire una cosa, se possibile, lui ha rappresentato, chiaramente io sono più giovane probabilmente di Pellegatti, sì, dai,
di poco,
giovane,
Pellegatti.
Poco.
Devi stare calmo, di poco, di qualche mese, e sono forse di qualche mese più anziano di Biasin, quindi Beckenbauer l'ho studiato, come tutti quelli che amano il calcio. Io credo che lui sia stato in campo prima e poi fuori, perché in campo è stato un giocatore subito molto duttile, che ha rappresentato un'icona assoluta in ruoli anche diversi, insomma, è stato uno dei primi giocatori totali, pur non giocando il calcio totale degli olandesi, ma insomma con ruoli diversi. E poi nel post carriera, ha fatto praticamente di tutto. Me lo ricordo nel mondiale del 2006, che prendeva l'elicottero e si spostava praticamente da un campo all'altro in maniera continua. Penso che l'abbia vista quasi tutte le partite di quel mondiale. E insomma, sul discorso dell'eleganza non c'è dubbio, cioè era veramente impressionante. A Roma, diciamo, forse lo dicono anche in altre parti d'Italia, ma che sei Beckenbauer, proprio,
esatto,
c'è come unità di misura, e poi è veramente la Germania, al netto degli stereotipi, però comunque delle tendenze dei popoli, dei paesi, anche nell'interpretazione del calcio ci sono, sono chiare, poi non devono essere appunto troppo, troppo stereotipate, però ecco, Beckenbauer è quella cosa lì, quindi una grandissima affidabilità, tipicamente tedesca, una grandissima capacità to deliver, direbbero gli inglesi, no, di portare a casa il risultato. Ci sono stati chiaramente giocatori che appartengono di più alla sfera della genialità del calcio, Diego è Diego, Pelé è stato Pelé, insomma, Ronaldo è il fenomeno, Cristiano Rivera, Messi di questa generazione, però Cruyff, Rivera, cioè, vabbè, potremmo andare avanti all'infinito, da, però da, quella cosa lì, in quella cosa lì, ruolo. Beckenbauer è stato il numero uno assoluto.
Sì, dipende anche dal ruolo, quali sono i tuoi compiti. No, è stato un rivoluzionario. Esatto. No, ma dato che siamo in questo clima, sì, poi oggi vedo spuntare le foto di Beckenbauer con Angela Merkel, Beckenbauer con Claudia Schiffer. Erano loro che erano vicino a Beckenbauer, non è il contrario.
Sì, sì, sì.
No, approfittando di questo clima ecumenico, io faccio notare a Carlo Peregatti che ho detto Beckenbauer, unità di misura, pietra di paragone, no? Molto più in piccolo e in brutto, anche Inter Verona diventerà un termine di paragone.
Bah, guarda, io l'unico rimpianto, l'unico rimpianto da milanista che guarda, come diceva Machiavelli, il suo particolare.
Sì.
Io mi guardo al mio particolare. E il Milan deve fare il suo, deve fare 48 punti e non fare altro, è aritmetica. Però indubbiamente le ultime due partite con due episodi che vengono definiti oggettivi, con un po' di fortuna arbitrale, magari il Milan era un po' più vicino. Ecco, tutto lì, è sempre bello stare vicini. Poi ovviamente Fabrizio va a prendere altri episodi, eccetera, ma non vorrei cadere in tutte queste cose proprio da tifosi. Milan adesso deve recuperare punti, però ecco, vedi dove poi capisco anche l'imbarazzo di Biasin, che va a difendere l'Inter, ma cioè lascio stare tutti gli episodi, ma come si fa a non ammonire Barella che tira via il pallone per rabbia? Perfino l'arbitro di Olimpia Bayern, che io sono andato a vedere l'altro giorno, c'è un giocatore che ha picchiato il pallone per terra e gli è andato tecnico. Sono
stasera non viene a vedere Olimpia Alba, non viene a vedere Olimpia Alba stasera.
Olimpia Alba Bayern, non vado stasera, perché di solito vado con mio figlio stasera si allena, allora non vado con lui. Però
ma vieni,
Pelé,
vieni, dai, ce la vediamo insieme.
Senti, poi volevo Carlo, ma non per fare il conduttore,
mi
piacerebbe che ti scrivessero, quelli che come me negli anni, inizio anni 60, hanno visto una commedia all'Odeon, ecco perché penso a Biasin, e con Piero all'inizio degli anni 60, Piero Mazzarella e Tino Scotti. Due grandi attori, Tino Scotti faceva il milanista, perché era milanista, Piero Mazzarella. Sai come si chiamava la commedia?
Come si chiamava?
Tratta dal Otello e Iago, Cordami e Spago. E parlava di un interista preso dall'Otello, ovviamente, di Shakespeare. Ecco, allora sembravamo proprio Tino Scotti e Piero Mazzarella. Io ecco, però fantastico. Vorrei che qualcuno dicesse:
mi sento vecchissimo in questo momento, mi sento vecchissimo.
Allora, chi vuole scrivere o chiamare, potete anche chiamare 800 24 00 24.
Io l'ho vista all'Odeon, Otello, Iago, Cordami e Spago.
Tu non c'eri.
Due soci, uno in...
No, tu non c'eri, Biaso, proprio non c'eri.
No, io non c'ero, avevo già i capelli.
Non c'era quasi suo padre.
Non c'era quasi suo padre, esatto. No, ma come si fa a non ammonire Barella? Non so, vuoi rispondere, Fabrizio?
Beh, è chiaramente,
ma sono stupidate, ma perché?
No, ma guarda che su questo non è che bisogna far finta di niente, quello è chiaramente un errore dell'arbitro. Tra l'altro, probabilmente Barella avrebbe preferito saltare la partita col Monza piuttosto che rischiare di saltare con la Fiorentina o con la Juve.
Ah, perché era scusa, non sapevo questa cosa e te lo giuro. Te lo giuro veramente, era diffidato.
Ma adesso io non dico che l'abbia fatto apposta, ci mancherebbe altro, sarebbe
non lo sapevo.
Però sicuramente quello era un cartellino giallo e lì un arbitro deve ammonire, ma se non ammonisce, però non mica colpa di Barella, cioè io dico
no, ma certo, mica
ma no,
esatto.
No, il fatto che insomma andremo avanti a discutere di questa roba qui in maniera abbastanza sterile, no Pierluigi, perché alla fine non è che si possano trovare, sì, nemmeno da te si troveranno grandi soluzioni, credo, con Open VAR.
Il VAR è diventato molto pasticciato, perché continuano a cambiare, c'è una spinta, danno il fallo, non c'è una spinta, danno... è quello il fatto. A volte veramente mi viene quasi il rimpianto. Fai il VAR per le linee del fuorigioco, fai il VAR per il rigore, però non, ogni partita che finisce senza una roba di VAR ti sembra una partita impossibile.
Vero,
dici no,
vero. Ah, vero.
Ci sono mille situazioni in cui il VAR funziona, ma
sono delle situazioni importanti, però
quando il VAR funziona non fa notizia.
Per esempio a Empoli-Milan giustamente viene fischiato un rigore al VAR per un tocco di polpastrello, lì Andrea Zoli si è arrabbiato molto, però se il regolamento dice che non puoi tenere la mano così alta,
ragazzi,
non dobbiamo secondo me cadere nell'errore di fronte alla incredulità, ecco, uso questa espressione, per episodi come quelli di Inter Hellas, non dobbiamo cadere nell'errore di buttar via tutto, nel senso che il VAR è continuamente utile, lo è stato anche in questo weekend, penso al rosso di Mazzocchi, a tantissime situazioni, al di là del discorso che dice Carlo sugli episodi oggettivi, quindi gli episodi metrici, fuori gioco, goal line technology, eccetera, eccetera. E detto questo, l'errore l'altro giorno è stato un errore grave. Io credo che ci sia un tema, adesso non voglio, perché io non conosco Nasca e mi dispiace, però lo sai, per natura proprio detesto ogni forma di accanimento nei confronti di qualcuno, quindi figuriamoci nei confronti di una persona che in questo momento avrà il suo, certo, travaglio, immagino, certo, perché nessuno vuole sbagliare. Io su questo ci tengo a chiarirlo, se c'è una persona in questo momento che si sente in colpa, secondo me è Nasca, che fra l'altro quest'anno ha fatto errori, ne ha fatti tanti, e devo dire ha fatti anche bipartisan, perché anche in Juve Bologna, che è l'unico episodio, correggermi se sbaglio, invece sul quale la Juve quest'anno onestamente ha avuto un vantaggio grosso, se mi scordo qualcosa chiedo perdono, ma non sto lì a fare la conta degli episodi, perché cioè, ho altro di meglio da fare. Però ecco, l'errore dell'altro giorno è clamoroso. L'errore dell'altro giorno è clamoroso. Per me anche l'episodio di Lautaro Botka è un episodio che insomma, voglio dire, quella era trattenuta, mi sembra. Ecco, quando succedono queste cose qui, è chiaro, ma questo lo dicevamo da 7 stati fa, quando c'è l'errore, l'errore post VAR è molto molto, molto difficile da spiegare, è imbarazzante, sì, per, sì, tutti, sì,
sì. Molto più però
Pier, perdonate, io sono assolutamente d'accordo, secondo me hai citato anche due casi
adesso,
quali
arriva Biasin con la mano di Roma, con la mano di Roma, vai Fabrizio,
ti metto anche Bissek con il Geba, però sai qual è poi il problema? È che ci si tende a dimenticare di altri casi quando tu magari hai vinto le partite, non so, per esempio in Atalanta-Inter, cioè secondo me un pallonettissimo su Di Marco con Lookman che poi va in porta, e secondo me quello è un fallo, ma nessuno se ne parla perché l'Inter ha vinto la partita. In Lazio-Inter c'è un fallo di mano in mezzo all'area con un giocatore della Lazio che prende il pallone con la mano inavvertitamente, però lì non se ne parla perché l'Inter ha vinto la partita. Cioè il problema sai qual è? Che una dialettica pericolosa secondo cui l'Inter viene in qualche maniera avvantaggiata.
Sì, è quello, dai, è quella roba lì.
Sono d'accordissimo, detesto questa roba qui. Lo dico sommessamente, adesso questo qui può sembrare un messaggio da parte di Zampini, capisco l'atteggiamento di chi come Massimo Zampini dice, ecco, se questa cosa fosse successa, cioè c'è questo clima del passato,
questa qui è la solita frase, sì, ok,
tutto questo è figlio dell'equilibrio,
senso che, allora, a me ci conosciamo, siete tre amici e quindi sapete la vastità di quanto poco me ne freghi su chi vincerà il campionato, però capisco dal punto di vista del tifoso avvelenato continuamente da una parte e dall'altra su polemiche storiche di anni, in qualche caso di decenni, che poi quando arrivano queste cose qui l'atteggiamento non sia un atteggiamento sereno. Per me sono errori umani, in qualche caso assolutamente clamorosi. Tutto detto, Nasca era pure quello di Juve Bologna, quindi pare chiaro che non è che ci sia un complotto da parte di Nasca per far vincere una o l'altra, però sono errori clamorosi che poi finiscono.
Però dovete trovarmi quello che mette in discussione i 9 scudetti della Juve, perché se c'è, io non sono fatto così. Quindi, i 9 scudetti della Juve sono stravinti, non c'è nessun problema, cioè, se uno pensa infatti, che sia stato un arbitro a me tre, è un problema che è tutto suo, secondo me. Cioè,
no, ma infatti, lasciando stare, lasciando stare Piazzo, Montari, cioè, senza qua tirare
dentro,
fuori Montari
qua
no?
Dentro, se parliamo di me, di te, di Pellegatti e di Carlo, è ovvio che nessuno di noi ha visioni complottiste o no, esacerbate. Però che ci siano, ci sono. E siccome questo clima c'è stato spesso dall'altra parte, è chiaro che adesso i tifosi della Juve dicono: ma che sta succedendo? Cioè, è abbastanza chiedo, ovvio. È una dinamica nella quale io non voglio entrare, perché primo non me ne frega niente di chi vince il campionato, e secondo perché non mi appartiene per cultura, perché
ma sono veramente però, andrei a fare altre cose.
Carlo, ma anche sul Milan si diceva, cioè quando, il Milan dello scudetto,
ti ricordi quanti rigori, quando si guarda, una cosa di cui mi vanto è che gli scudetti di Sacchi, gli scudetti degli invincibili.
Ma no, quelli no.
Ma quale? L'ultimo di Pioli?
Sì.
Ma no, ma cioè non ricordo qualcuno all'inizio, quando c'erano un po' di rigori, ma poi quando il campionato è stato il testa a testa tra Inter, non c'è un interista che dice il Milan ha vinto il campionato perché gli è andato i rigori.
Il Milan, Carlo, è un po' fuori, cioè è chiaro che nella storia, se ne ha nella storia, ogni squadra vincente avrà avuto qualcuno che in quelle settimane lì diceva però ecco, è chiaro che Juve-Inter è la dinamica in termini di rivalità e di rivalità legata al rapporto con gli arbitri, è la più pesante, la più corposa.
Quando c'è la lepre dà fastidio, se soprattutto se è vicina uno prova a impallinarla. Se il Napoli va a più 20, nessuno frega del Napoli.
No, ma quello che ti dico, tutto questo è figlio dell'equilibrio. Carletto, chiudi tu, dimmi.
No, volevo chiudere con la solita citazione che a te piace, cinematografica, che secondo me Biasink reduce da Zazzaroni, ieri Tele Lombardia, oggi, secondo me sarebbe riuscito a vincere come Tom Cruise la causa in Codice d'Onore e condannando Jack Nicholson. Ormai è diventato un personaggio come Tom Cruise in Codice d'Onore. Mia moglie dice oh là là. Solo che invece di avere Demi Moore alla signora Biasina altrettanto bella di fianco a lui.
Vi voglio molto bene.
Non c'è partita. Mi sento da compagno della Nevi. Io.
Non c'è partita. Le ho conosciute entrambe. Anche Demi Moore, e non c'è assolutamente partita a favore della signora Biasina.
Infatti, posso dire
il ragionamento di Biasini invece secondo me deve essere sottolineato, perché questo è veramente sacrosanto. Cioè, che l'Inter abbia fatto un grande girone d'andata, che abbia espresso una qualità di gioco importantissima, che Thuram sia stato, cito la prima cosa che mi viene in mente, una delle più belle sorprese a questo, cioè questa cosa qui secondo me deve essere sottolineata, perché poi noi dobbiamo valutare le prestazioni dei protagonisti in campo, come sottolineiamo la bontà del lavoro di Allegri, che ha fatto delle cose eccezionali. Il girone d'andata dell'Inter è stato un girone d'andata mostruoso, frutto di una grande programmazione di una società molto forte, che ha lavorato bene in condizioni non semplicissime, perché lo sappiamo, lo spending review è lo stato permanente nel quale si muove Marotta e si muove l'Inter.
Ma questo credo
quindi
che
poi
sia
è
tutto
chiaro
fuori
che in queste
discussione.
72 ore
questa polvere qua, cioè, credo sia il fulcro della, cioè il punto di partenza, poi il resto sono rivoli. Grazie ragazzi, vi voglio molto bene, c'è Deborah Rosciani con la borsa, poi c'è Leo Turrini.
Dite a Pellegatti che se tolgono Barella mettono Frattesi, e forse è peggio.
Se vi siete persi una convocazione, spiace, ma fortunatamente tutti convocati, anche in podcast. Trovate tutte le puntate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme.
Tutti convocati. Convocati.
Ah, 23 Metern. Franz Beckenbauer aus München.
Thank you. has won it, Franz Beckenbauer.
Pele. Comes to Beckenbauer. His shot knocked out. Beckenbauer follows it in. He scores. Kaiser Franz, number 6, in his first game.
Io ho aspettato che arrivasse Leo Turrini, perché la nostra memoria storica, d'altra parte per ragione anagrafica, ha visto Beckenbauer fin dalle giovanili nella Bayern. Buongiorno Turrini, buongiorno, buon anno.
Buongiorno caro gente, io la saluto da Piero Cormano in coda, buon anno.
Cosa ci fa?
Mi fa piacere che lei abbia proposto questo ricordo di Kaiser Franz. Come ha avuto modo di accennare, io ero già a Cannes quando Annibale sconfisse i romani. E ho un ricordo di Beckenbauer legato al suo secondo trionfo mondiale, quello da allenatore. Ero allo Stadio Olimpico a Roma quella sera di luglio quando i tedeschi batterono l'Argentina 1-0. E rammento che quando lo incontrammo nella sala stampa dopo la vittoria, Beckenbauer a noi giornalisti tutti disse: guardate, ho fatto molta più fatica stavolta di quando la vissi da calciatore. E se uno ci pensa, c'era in quella confidenza planetaria un tratto della sua personalità, nel senso che veramente è stato un calciatore meraviglioso, ma poi ha avuto anche la capacità di essere un grande in panchina. Tra l'altro, come giustamente hanno notato tutte le cronache oggi, nella storia dell'umanità ci sono solo 3 signori che hanno vinto il mondiale sia giocando che allenando. Sì. Uno era Zagallo, il brasiliano, che ci ha lasciato pochi giorni fa, l'altro Didier Deschamps, ancora CT della Francia, uh-huh, e il terzo appunto era Beckenbauer.
Sì, no, ma poi tutti, quindi, grandi, insomma, tutti grandi sportivi, insomma, la loro grandezza si misura dal fatto che diventano delle pietre di paragone, no? Dei termini di paragone.
Sì, ma poi vede questo tedesco qui, io lo dico appunto forte di questa memoria che mi rimanda addirittura le famose battaglie, ho citato Canne, ma ero anche a Zama quando vinse Scipione l'africano. Beckenbauer è uno dei pochissimi nella storia del calcio che ha cambiato un ruolo.
Vero.
Cioè, se lei ci pensa, prima di Kaiser Franz, che si mise in teoria alle spalle della difesa, come si diceva allora, a fare il libero, ma senza rinunciare alla sua creatività, alla sua capacità di proporre calcio, non c'era mai stato un giocatore simile. Sono pochissimi i giocatori di cui si abbia memoria che abbiano influito in questo modo. Certo. Sì, io quando vedevo giocare poi Gaetano Scirea, Franco Baresi, era inevitabile pensare che avevano studiato Beckenbauer.
Termine di paragone, no?
Questo è rarissimo. È come lei a condurre le trasmissioni radiofoniche, lei ha cambiato.
Sì, il modo.
Però posso fare una cosa, perché qui sulla Piero Cormano tutti in coda mi chiedono di farla.
Ma dica.
Lei mi permette di imitare un suo grande collega, nonché super tifoso della Juve, al quale mando i complimenti per lo scudetto già vinto? Io vorrei imitare Linus.
Sì,
e
prego.
Dirle: Genta, lei è un fesso.
Perché?
E lei a questo punto dovrebbe rispondere come Cecchetto. Mi dovrebbe dire: sarò anche fesso, ma ricordati che ti ho assunto io a Radio 24.
Sì.
Lo dica, così imitiamo Linus e Cecchetto in diretta dalla Piero Cormano.
Sarò anche fesso, ma si ricordi che l'ho chiamata io a partecipare a Radio 24 e a diventare una stella, di questo programma.
Stella. Poi a proposito di stella, caro gente, perché lei è uno umile, non l'ha detto, lo voglio dire io. Amici della Piero Cormano, amici di tutti i convocati, amici di Radio 24, Carlo Gente è diventato padre per la nona volta in questo weekend. È nata la piccola Nina, possiamo dirlo? Che meraviglia!
E
vorrei
zio Turrini,
invitare tutti,
zio Leo Turrini.
Se vuole, io darei in diretta, caro Gente, il suo numero
IBAN,
di cellulare.
Anche l'IBAN, grazie.
No, sì, appunto, facciamo una colletta su WhatsApp, perché il governo ha tolto gli sgravi IVA sui pannolini. Quindi dobbiamo tutti aiutare la piccola Nina e il suo papà Geta. Sono orgogliosissimo di lei, Geta, che combatte contro l'inverno demografico. Ma certo, che bravo.
Sì, non è che poi devo sempre fare tutto io, però
figli, bravissimo.
Non è che devo sempre fare tutto io, no, un po' meno.
Come diceva quello là, mi consenta. Il mio cecchetto. E io sono il suo
ma poi io accetto volentieri.
Ma le voglio bene,
Ma come si fa, che
bravo.
No, ma poi, poi dai nuovi potenti del calcio italiano io accetto questi complimenti.
Chi sono quelli della Juve che hanno già vinto il titolo meritatamente?
Massimo Zampini, buongiorno. Avvocato.
Ciao, buongiorno a voi.
Chi sono i nuovi potenti del calcio italiano?
No, non esistono per me i discorsi, non esiste palazzo, non esiste potere, il problema è tutt'altro, c'è un problema ma è un altro.
Cioè?
E, no, il problema è la reazione scomposta che hanno dopo due giorni vivendo quello che ogni juventino ha vissuto per 40 anni in ogni fase della sua vita da tifoso. E perdere completamente la testa rinfacciando episodi inesistenti o negando addirittura, oppure chiedendo oggi di dire ma perché parlate di arbitri e non di questo meraviglioso gioco del calcio, quando io ho scritto 6 libri identici in cui racconto le polemiche dalla prima all'ultima giornata di campionato di qualunque campionato abbia vinto la Juve. E allora oggi far finta di nulla quando il Marotta juventino era accusato di gestire il mondo in modo un po' poco consono e oggi, cioè, io ripeto, il problema è sempre uno, è l'ipocrisia di chi arroga, di chi si autoattribuisce una superiorità morale che non esiste, e questo scatena il cortocircuito quando poi viene accusato lui. Per il resto per me non ci sono potenti, quindi palazzi e compagnia.
Puoi dare delle lezioni a Leo Turrini su come si supporta serenamente questa situazione.
Esatto.
Capito?
Ma io sto ascoltando le, vorrei dire, alate parole del bravissimo collega. Mi ci riconosco pienamente. Aggiungo solo che quando avverto nell'aria così i miei amici, tutti i miei amici sono di fede bianconera juventina, e proprio per questo sono amici carissimi juventini che si lamentano degli arbitraggi, mi viene in mente, insomma, il sospetto, come se Rocco Siffredi all'improvviso si dichiarasse gay. Però va tutto bene, per l'amor di Dio, lo scudetto lo vincerà la Juve, siamo tutti contenti e quindi non c'è motivo di contendere.
Non credo che lo vincerà la Juventus, ma comunque
no, tu non credi? Lo vincerà la Juve, ma poi sai, è proprio questo, Carlo, secondo me il tema, no? È voler dire io posso lamentarmi per tutto, no, non di Leo, dico che non conosco, che saluto con piacere, ma non suo, ma dico in generale, il tema è proprio questo che secondo me crea un problema nel rapporto tra tifoserie, a parte che non è stato mai risolto uno dei grandi problemi di cui io sono l'unico a parlare in Italia, credo che è quello di un tavolino rimasto là così per sbaglio e che alimenta veleni tra juventini e interisti per tutta la vita, ma è l'altro tema, è questo, è la superiorità morale, cioè di dire io posso parlare di arbitri, tutti i giorni posso rinfacciare una mancata doppia ammonizione 6 anni dopo, ma se mi rinfacciano un gol irregolare al 93esimo decisivo non si devono permettere perché io sono l'Inter, i puliti. È questo, parliamo tutti alla pari, siamo tutti tifosi di squadre diverse, ogni tanto viene avvantaggiato uno, ogni tanto l'altro, e godiamoci lo spettacolo sul campo.
Sì, ma non credo il mio amico Turrini paventi qualche superiorità morale, no Leo?
No, io mi sento moralmente inferiore a tutti, per l'amor di Dio. Io
non sembrava, dichiaro... la battuta precedente non sembrava.
No, io dichiaro la mia inferiorità morale, non c'è nessun problema. Sono d'accordo con quello che ha detto l'amico che saluto anch'io con grandissimo affetto. Avremmo tutti bisogno di rapportarci con quello che chiamiamo il fenomeno calcio, come posso dire, non con un distacco, ma con un senso di civiltà diverso. Io capisco che noi siamo il paese dei guelfi, dei ghibellini, dei 100 campanili, dei complotti, delle cospirazioni, delle congiure. Per l'amor di Dio, va tutto bene, perché ognuno ha il diritto di pensarla come meglio vuole. Però se fosse mai possibile un giorno dire ma stiamo parlando di pallone, stiamo parlando di calcio, prima abbiamo ricordato Beckenbauer, appunto, no? Non stiamo parlando di guerre che purtroppo sappiamo e vediamo ogni giorno cosa sono davvero. Ecco, questo sì, poi dopo possiamo fare tutte le battute, le faccio io, le fa
Massimo, certo.
È in diretta con noi, ma bisognerebbe avere anche, ribadisco, da parte di chiunque l'accortezza di fermarsi lì, cioè alle battute. Cioè, sì. Io poi alla fine delle discussioni ci vado volentieri a mangiare una pizza con un mio amico juventino, non è una roba.
Questo
è quello
è
che è sbagliato. E qua è quando la rivalità tracima nell'astio e in cose che secondo me, ripeto, sono esclusivamente delle perdite di tempo. Questa è la mia opinione, però non pretendo che sia condivisa.
Volevo chiedere un'ultima cosa, ragazzi, a tutti e due: ma il VAR è oggettivo, Massimo, o come dice Allegri è soggettivo? Io sono d'accordo con Allegri.
Ma no. Sì, ma certo che è soggettivo, ma io non so se ci conoscessimo già al tempo, penso di sì, ma prima dell'introduzione del VAR ero assolutamente certo che non avrebbe minimamente diminuito le polemiche, prima perché è un paese che cresce almeno sul calcio e non solo sul complottismo verso chi vince, e sappiamo chi ha vinto più spesso, e in secondo luogo proprio per quello che dice Allegri, cioè sui falli, sulla mano, sul contatto, sul fatto che uno faccia simulazione oppure davvero abbia subito un intervento così, ma discuteremo tutta la vita. Noi vediamo le moviole la sera con i moviolisti che sono stati arbitri bravi, importanti, e ognuno dice una cosa diversa. Come possiamo pensare che non sia così? Ribadisco, secondo me il tema è riconoscere, legittimare le vittorie altrui e non vivere avvelenando i pozzi per anni e anni e anni, e poi quando tocca a noi dire ma che brutto, torniamo al gioco del calcio, perché quello sa un po' di ipocrisia. Perché io sono d'accordissimo che oggi per me l'Inter è forte, ha giocato benissimo gran parte del campionato, ha una rosa vastissima, e certo non merita che si parli solo di due episodi messi là, ma non si può far finta che non sia accaduto questo per 30 anni di calcio, ecco.
Tutto chiaro, grazie Max, alla prossima.
Grazie a voi, ciao, grazie a voi, un saluto anche a Leo, ciao ciao.
Allora, adesso ci fermiamo per il traffico e poi continuiamo a navigare sulle onde su cui ci porterà Leo Turrini.
Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. È un'era facile.
È un'era facile.
Però è molto facile mandare un WhatsApp vocale al 349-238-6666. E vi aspettiamo.
Tutti convocati. Convocati.
La soluzione al problema VAR si cercherà solamente nel momento in cui si verificherà qualche errore a favore della Juve.
Che mi ricordo io, gli interisti per 8 anni hanno dato del mafioso a Marotta e del ladro a Conte. Adesso o che si sono purificati nell'acqua benedetta di Appiano, o che non lo so io, boh.
La conclusione di tutte queste storie è molto semplice. Come dice una Milana, gli interisti andate a smettere di fare un cinema.
Beh, tutti questi messaggi, tutti questi WhatsApp fanno sembrare il mio amico Leo Turrini come la classica lepre cui tirano le fucilate di marottiana memoria.
No, ma lei, no, caro no, Cecchetto, no. Si sta divertendo.
Cecchetto.
Si sta divertendo.
Io abbastanza.
Sfrutta,
sì,
no, sì, lei sì, sfrutta sì. Il bonus Nina.
No, il bonus
che, essendo lei diventato padre per la nona volta, io devo cercare di essere, come dire, tenero. Ma no, io adesso, tornando anche alle cose che ho sentito prima, io con la Juventus ha vinto 9 scudetti consecutivi, quando l'Inter schierava Kuzmanovic e Scalotto arrivava a 40 punti dalla Juventus. Se qualcuno trova una tesi sostenuta da un interista come me che la Juve non meritava di vincere gli scudetti, gli pago non la cena ma una crociera di 6 mesi in giro per il mondo, cioè, francamente. Poi ripeto, se uno vuole sostenere che adesso in questo momento storico, in ragione di non si capisce bene quale congiunzione astrale e i poteri occulti, no? Come direbbe anche l'inquilina di Palazzo Chigi,
sì,
eccetera,
sì, sì.
Esercitano un potere di condizionamento a favore di un club di Milano di proprietà di un cinese, vabbè, diciamo, possiamo anche esercitare questo giochino. Poi scusi, io voglio dire un'altra cosa. Io ho sempre pensato e detto, prima che venisse a allenare l'Inter, che Antonio Conte era un allenatore eccezionale. Gli interisti, poi, che quando è arrivato Conte fossero contrari, ostili, ferocemente negativi, perché aveva giocato e anche allenato la Juventus, non lo so, cioè Trapattoni ha vinto quello che ha vinto con la Juventus, venne all'Inter e ci regalò un memorabile scudetto e io ne sono stato molto contento. Io veramente ho l'impressione a volte che, come posso dire, forse c'è anche tanta gente che ha molto tempo libero, ecco, questa è la mia opinione.
Sì.
Ma lo dico con il massimo affetto possibile, anche, qui dalla coda della Piero Cormano. Anche io ho molto tempo libero, caro Genta, e quindi rilascio l'appello.
Anche a Maranello hanno molto tempo libero.
Il numero di cellulare.
No,
di Genta,
ma anche noi.
Ma dobbiamo aiutarla, Genta.
Sì,
lei,
questo è indubbio.
Sta lottando
contro
l'inverno demografico del nostro paese. 9 figli.
No, ma sono un po' di meno, ma comunque è uguale, come se fossero 9.
Lei
Turini,
può confermare che Nina è già juventina? Che ha ricevuto un completino bianco e nero
da
Claudia,
anche perché sì, questo sì,
questo meraviglioso
sì,
programma
questo,
lei
questo
conferma
sì, questo sì, ma questo sì, la ringrazio moltissimo.
Una juventina in più, vabbè.
No, ma anche perché sa, in questo momento è molto più di moda nerazzurro, lei sa.
Vabbè, ho capito.
No,
lei insiste lì, è il suo tormentone.
Chiudiamo con le ultime da Maranello, perché ci piace tenerci aggiornati anche lì che succede, lì a casa
allora,
sua.
Allora stanno girando delle voci, sa quando
le macchine
Fantozzi,
vanno voci. Sì.
No, Fantozzi, si sparse la notizia che in Italia e Inghilterra da sul 38-0 per gli azzurri anche Zoff aveva colpito il palo di testa
sul
calcio d'angolo di Cauci.
Certo.
Allora adesso qui sta girando questa roba che al simulatore la nuova Ferrari sarebbe velocissima, che avrebbe una media di 7 decimi sul giro su tutti i circuiti, inferiore ai risultati dell'anno scorso.
Sono cose brutte
allora
queste,
io
sono
vorrei
cose
dirvi
brutte.
Vorrei dirvi il nome della piccola Nina e di tutti gli amici juventini che lei mi fa sentire con i suoi perfidi WhatsApp, perché lei è come quello che ha detto Linus di Cecchetto, non mi ripeto, ma io vorrei dire state attenti, perché si dice anche che la nuova Red Bull sia un secondo e 3 decimi al giro più veloce al simulatore.
Ma sono tutte quelle
è stato visto nei ristoranti, nei paraggi di Maranello e Fiorano, il curato di campagna Fred Vasseur intento a strapparsi i pochi capelli che gli restano.
Sa, c'è chi vince lo scudetto sotto l'ombrellone e chi lo vince sotto l'albero di Natale.
Lasci stare lo scudetto che è già della Juve, ma vedrete presto, o meglio, se dovesse capitarvi di vedere Fred Vasseur con il parrucchino alla presentazione della nuova Ferrari il 13 febbraio,
che brutti
vorrebbe davvero dire che la Red Bull nuova effettivamente è ultra rapida. Quindi non ci resta che attendere, caro Genta. Io le voglio bene, ma dorme sta bambina la notte, ci dica un po' più sulla
non lo so, non è ancora tornata a casa per ora.
Oh, povera piccola juventina.
Non so se è juventina, ma non
festeggerà il suo primo scudetto fra 5 mesi. E lei conferma che il padrino di battesimo sarà Pardo?
No, sarà lei, Turini, sarà lei.
Io accetto, guardi che vengo veramente.
Ci mancherebbe altro.
Vengo a piedi, vengo a fare il padrino di battesimo della piccola Nina, ma le regalerò un completino nero azzurro. Che le dice?
Non so come ringraziarla, come sempre.
Io ringrazio lei, caro Genta.
Ci sentiamo.
Che mi ha assunto Radio 24. Sì.
Martedì prossimo,
bravo,
se siamo ancora tutti a piede libero. Questo
molto bene. Mi raccomando.
Grazie, Turini. Vi saluti tutti là sulla Piero Cormano, così come io saluto Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Noi ci sentiamo domani alle 2. Ciao.
Sono stanco. Fai andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti.